starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Bentornati all'ascolto del programma italiano di SBS, questa mattina con Paolo Gallo e Carlo Reglia. Ed ora parliamo dei 40 anni esatti dall'inizio del cosiddetto maxi processo alla mafia. Era infatti il 10 febbraio del 1986 quando prese il via nell'aula bunker appositamente costruita accanto al carcere palermitano del Luciardone quello che ad oggi è il più grande processo penale della storia.
Furono infatti 460 le persone imputate, con capi d'accusa che spaziavano da associazione mafiosa, traffico di droga, rapine, estorsione, 120 omicidi. Alla fine, dopo 349 udienze e 35 giorni di camera di consiglio, il presidente della Corte d'Assise Alfonso Giordano leggerà le 54 pagine della sentenza con un totale di 19 ergastoli, 346 condannati e 2.665 anni complessivi di carcere. Un'altra sorpresa che sconquassò i vertici mafiosi fu quella delle confessioni dei cosiddetti pentiti, su tutte quelle di Tommaso Buscetta, le cui rivelazioni aprirono uno squarcio sulla struttura gerarchica della mafia.
Del maxi processo abbiamo parlato con il professor Salvatore Lupo, uno dei più illustri studiosi viventi di mafia. Nel 1986 il Lupo aveva 35 anni e il nostro Andrea Pagani gli ha chiesto di cominciare dai suoi ricordi di quell'evento storico.
Intanto ho il ricordo di una sorpresa, perché io non pensavo che la mafia fosse questa e quasi nessuno pensava che la mafia fosse questa. La mafia veniva descritta da una ricchissima letteratura, egemone vorrei dire, anche di tipo internazionale, come un costume. Si usava questo termine inglese, non corporated, non organizzata, non strutturata, perché sarebbe stata una cultura, un costume condivisa da molti anche persone per bene. Dunque, invece l'inchiesta la rivelò in questo modo, come dicevo, tutt'altra cosa, una creatura sotterranea, segreta, iniziatica. Tale la rivelarono i cosiddetti pentiti. Quindi nella costruzione dell'accusa giocano un ruolo enorme le rivelazioni dall'interno, soprattutto di questo grande trafficante mafioso di scala internazionale che si chiamava Tommaso Buscetta. E lui raccontò, come definirli altrimenti, i segreti di Cosa Nostra. Il mondo, l'Italia, spalancò la bocca. Sembrava incredibile che esistesse una cosa, un'organizzazione di questo genere strutturata e antica. Poi, a ragionarci bene, non tutto quello che disse Buscetta era esattamente attendibile, però il nucleo delle sue rivelazioni resse a un processo vero, resse alle indagini collaterali, resse al dibattimento.
Professore, lei ha ovviamente nominato Tommaso Buscetta, che è uno dei protagonisti, se vogliamo, di questo processo. C'è stata molta discussione anche sul termine del pentito. Lui stesso non si definiva pentito, Falcone preferiva il termine dissociato. Fatto sta che nuovi termini anche entrano nell'uso comune e anche nel vocabolario degli inquirenti, perché appunto squarciò un velo sull'organizzazione mafiosa. Ci sono altri protagonisti al di là di Buscetta che meriterebbe poi un'intervista a parte, l'altro grande illustro pentito Totuccio Contorno, i giudici Falcone, Borsellino e anche il presidente della Corte d'Assise Alfonso Giordano. Ecco, fra tutti questi protagonisti, e ovviamente ne tralascio altri, Michele Greco, Pippo Calò e tantissimi altri, quali sono quelli che l'hanno più sorpresa, stupita e che continuano a catturare il suo interesse a 40 anni di distanza?
Beh, il personaggio indubbiamente fascinoso, un gran uomo, era proprio Falcone, perché il montaggio dell'inchiesta moltissimo dipendeva da lui. Bisogna dire che Falcone aveva cominciato a fare indagini finanziarie, era passato al penale dopo, ed era passato al penale proprio perché i suoi superiori ritennero che la dimensione finanziaria fosse essenziale per capire di che cosa si trattava. Lì lui si impegnò in un'inchiesta cosiddetta spatola sulla connection americana, perché poi la gran parte delle fortune della mafia in quel momento palermitana dovevano alla capacità di approvvigionare di eroina il mercato statunitense, approfittando dell'antica rete di relazioni che connetteva i gruppi mafiosi palermitani con quelli soprattutto newyorkesi. Lì Falcone fece dunque la sua grande prova di investigatore, ricostruendo questo enorme network di relazioni affaristiche e anche criminali, però partendo da quelle affaristiche. Ecco, questo è interessante. In quel momento lì, lui ancora la percezione che la mafia era un'organizzazione segreta iniziatica non ce l'aveva. Questo, dico, può essere interessante, perché in realtà poi va a ragionarci bene, come io e altri abbiamo ragionato dal punto di vista analitico, diciamo così, scientifico. L'organizzazione mafiosa ha due livelli che non coincidono. Uno, quello del network affaristico, perché connette gente di diversa estrazione sociale. Possiamo dire i buoni e i cattivi, forse i buoni non ci sono, però comunque i militanti e i non militanti. E poi sotto c'è questa organizzazione che invece è composta solo dagli affiliati alla società segreta. Quindi Falcone riuscì a entrare in contatto prima con questo stato più visibile e superficiale. Poi, siccome quello che venne fuori fu un clamoroso conflitto interno alle fazioni mafiose palermitane, che portò a una sanguinosissima guerra di mafia, per la spartizione di questi proventi del narcotraffico, l'exit di Buscetta fu segnato dal fatto che la sua famiglia in questo conflitto di fazioni fu sterminata. Attenzione, la famiglia di Buscetta non fu sterminata per il suo pentimento, è il contrario. Lui si pentì in conseguenza di questo sterminio, che lo indusse a una rivalutazione della sua fedeltà all'organizzazione. Il termine pentimento è interessante, perché credo che in lingua inglese non esista qualcosa di questo genere. E c'è un termine che si dice turncoat, mi pare, cioè uno un voltagabbana, uno che cambia opinione. Invece il termine pentimento ovviamente chiama in causa una sfera etica e addirittura religiosa. Poi ci sono stati dei pentiti di mafia che hanno avuto una vera crisi di coscienza, ma Buscetta non è questo qua. Buscetta anzi ha sempre detto che i codici della mafia sono quelli giusti, chiaramente non c'è per niente da essere d'accordo, però è interessante il suo tentativo di dipingere se stesso come un uomo coerente fino in fondo, mentre invece sono i suoi nemici all'interno della mafia che vengono da lui respinti come incoerenti. Buscetta cerca fino all'ultimo di dipingersi come un uomo d'onore.
Tra gli altri protagonisti, professore, abbiamo citato precedentemente, c'è anche un personaggio che era al di là, dall'altra parte delle sbarre, Michele Greco, detto il Papa.
Io desidero farvi un augurio, io vi auguro la pace, signor Presidente, a tutti voi io auguro la pace, perché la pace è la tranquillità e la serenità dello spirito e della coscienza. Non sono parole mie, sono parole del nostro Signore.
Abbiamo appena sentito un estratto durante l'ultima udienza in cui Greco fa questo augurio un po' macabro a tutta la corte. Ecco, le chiedo, secondo lei, quali sono stati di quel maxi processo i momenti più importanti o il momento più importante?
Ma ad esempio questo che lei ha citato è un momento importante, perché Michele Greco è un personaggio che poi nella memoria è stato un po' cancellato, ma invece è un personaggio assolutamente centrale, non per le sue qualità di leadership intrinseche, ma perché Michele Greco corrisponde a quelle, fa parte, è l'erede della famiglia di gran lunga più illustre della mafia palermitana da 100 anni a questa parte. Quindi Michele Greco rappresenta quella tradizione della mafia antica che si poneva nei confronti dello Stato e dell'élite come un'interlocutrice, come una collaboratrice. In questa veste falsa, ideologica, strumentale, il richiamo a valori religiosi era parte essenziale. E difatti Greco cita a suo sostegno niente meno che Nostro Signore Gesù Cristo, e usava citare la Bibbia e usava atteggiarsi a grande patriarca. Quindi da questo punto di vista, se è vero che il gruppo più pericoloso dell'élite mafiosa era un'altra, la figura di Michele Greco è quella che, anche a me che faccio lo storico, appare la più intrigante proprio per questa dimensione lunga della storia della mafia, che è parte essenziale della pericolosità della mafia stessa.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Siamo in collegamento con il professor Salvatore Lupo, con il quale stiamo cercando di rivivere, di tornare indietro di 40 anni ai tempi del maxi processo che iniziò il 10 febbraio del 1986 a Palermo. Qual è l'eredità del maxi processo che è arrivata fino ad oggi e in che modo poi ha cambiato successivamente la lotta al crimine organizzato?
Intanto il moltiplicarsi di piste investigative a distanza di 30, 40, 50 anni che si verifica in Italia per quanto riguarda le inchieste di mafia non necessariamente porterà da qualche parte, anzi ultimamente potrei dire non porta da nessuna parte. Anche quella pista nera o le varie piste più o meno fantastiche che sono state evocate man mano finora non hanno portato da nessuna parte. Quindi la mia impressione è che l'Italia tenda a dimenticare la pericolosità che ha avuto la mafia e a trovarsi degli altri colpevoli, che ovviamente più passa il tempo più è improbabile che vengano identificati. E da questo punto di vista l'eredità del maxi processo da un lato è positiva, dall'altro c'è un aspetto negativo, perché noi abbiamo difficoltà a metabolizzare queste cose come un fatto storico, come una cosa che è successa, importantissima e gravissima nella nostra storia, ma che si è conclusa, dove, come succede per le cose misteriose, noi abbiamo saputo molto, altre cose non le avremo sapute, e se vuole la mia opinione non le sapremo mai, perché più tempo passa, più è improbabile che i misteri vengano svelati, mentre invece noi abbiamo bisogno, io credo, lo dico anche per orgoglio del mestiere di storico, di una riflessione storica, cioè di atteggiarsi rispetto a queste grandi e drammatiche vicende come una cosa del passato che ha bisogno di essere contestualizzata storiograficamente, non vuol dire dare una sentenza giudiziaria, penale, significa capire perché e per come una simile mostruosità si sia potuta realizzare, con quali connessioni, qual è il pezzo del mondo ufficiale che è andato a tollerare, che è andato a non agire, che è andato ad aprire gli spazi a questa infezione. E questa, attenzione, non è un discorso penalistico. Non sto cercando di trovare i complici dei vari, dei singoli reati. Sto cercando di creare, di capire le condizioni per cui questo è successo. Le condizioni di contesto. Faccio una citazione. La storia è la disciplina del contesto, non è la disciplina delle responsabilità individuali.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.